gli apprendisti stregoni del presidenzialismo. Come nei primi anni 90 sembra tornare oggi il tempo di una ingegneria costituzionale che appare ignara del contesto in cui la riforma delle istituzioni dovrebbe funzionare. Che cosa diranno gli odierni sostenitori di variegate forme di presidenzialismo quando il leaderismo carismatico renderà palesi le sue conseguenze accentratrici, oligarchiche, autoritarie? Di Stefano Rodotà, da Repubblica, 7 giugno 2013. Nel tempo ingannevole della pacificazione, il conflitto giunge nel cuore del sistema e mette in discussione la stessa Costituzione. Una politica debole, da anni incapace di riflettere sulla propria crisi, compie una pericolosa opera di rimozione e imputa tutte le attuali difficoltà al testo costituzionale. Le forze presenti in Parlamento non ce la fanno a sciogliere i nodi tutti politici che hanno reso impossibile una decisione sull'elezione del Presidente della Repubblica, colpa della Costituzione. Jesuis tombe par terre, c'est la faute à Voltaire. Imboccando questa strada, non si dedica la minima attenzione all'esperienza degli anni passati, alle manipolazioni istituzionali che, sbandierate come la soluzione di ogni male, hanno aggravato i problemi che dicevano di voler risolvere, rendendo così la crisi sempre più aggrovigliata. Ho davanti a me le dichiarazioni di politici e commentatori, i saggi e i libri di politologi che, all'indomani della riforma elettorale del 1993, sostenevano che l'instaurato bipolarismo, con l'alternanza nel governo, avrebbe assicurato assoluta stabilità governativa, cancellato le pessime abitudini della Prima Repubblica con i suoi vertici di maggioranza e giochi di correnti, eliminato la corruzione. E tutto questo avveniva in un clima che svalutava la funzione rappresentativa delle Camere, attribuendo alle elezioni sostanzialmente la funzione di investire un governo e accentuando così la personalizzazione della politica e le inevitabili derive populiste. Sappiamo come è andata a finire. E gli autori e i fautori di quella riforma oggi si limitano a lamentare il bipolarismo rissoso o conflittuale, senza un filo, non dirò di autocritica, parola impropria, ma neppure di analisi seria e responsabile di quel che è accaduto. Eppure quel rischio era stato segnalato proprio nel momento in cui si imboccava la via referendaria alla riforma, suggerendo altre soluzioni. Ma non si volle riflettere intorno all'ambiente politico e istituzionale in cui quella riforma veniva calata, sulla dissoluzione in corso del vecchio sistema dei partiti e sulla inevitabile conflittualità che sarebbe derivata da una riforma che, invece di accompagnare una transizione difficile, esasperava proprio la logica del conflitto. Oggi sembra tornare il tempo degli apprendisti stregoni e di una ingegneria costituzionale che, di nuovo, appare ignara del contesto in cui la riforma dovrebbe funzionare. Che cosa diranno gli odierni sostenitori di variegate forme di presidenzialismo quando, in un domani non troppo lontano, il leaderismo carismatico renderà palesi le sue conseguenze accentratrici, oligarchiche, autoritarie? Diranno che si trattava di effetti inattesi. Questo ci porta al modo in cui si è voluto strutturare il processo di riforma. Si è abbandonata la procedura prevista dall'articolo 138 per la revisione costituzionale, norma di garanzia che dovrebbe sempre essere tenuta ferma proprio per evitare che la Costituzione possa essere cambiata per esigenze congiunturali e strumentali. Compaiono nuovi soggetti, una supercommissione parlamentare e una incredibile e pletorica commissione di esperti, con componenti a pieno titolo e relatori. Il Parlamento viene ritenuto inidoneo per affrontare il tema della riforma e così, consapevoli o meno, si è imboccata una strada tortuosa che finisce con il configurare una sorta di potere costituente del tutto estraneo alla logica della revisione costituzionale concepita e regolata come parte del sistema costituito. Sono rivelatrici le parole adoperate nella risoluzione parlamentare, una procedura straordinaria di revisione costituzionale. L'abbandono della linea indicata dalla Costituzione è dunque dichiarato. Si entra così in una dimensione di dichiarata discontinuità, che apre ulteriori questioni. Quando si incide profondamente sulla forma di governo, come si dichiara di voler fare, si finisce con l'incidere anche sulla forma di Stato, come hanno messo in evidenza molti studiosi del diritto costituzionale. E di fronte alla modifica della forma di governo e di Stato si può porre un altro interrogativo. Queste modifiche sono compatibili con l'articolo 139 della Costituzione, dove si stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, originata dalla volontà di impedire una restaurazione monarchica. Questa norma è stata poi letta per definire quali siano gli elementi costitutivi della forma repubblicana così come è stata disegnata dall'insieme del testo costituzionale. Ne conseguirebbe che la modifica o l'eliminazione di uno di questi elementi sarebbe preclusa alla stessa revisione costituzionale. Sono nodi problematici, certamente, che tuttavia non possono essere ignorati nel momento in cui si vuole intervenire sulla Costituzione abbandonando il modello di democrazia rappresentativa intorno al quale è stata costruita. Ha osservato giustamente Gustavo Zagrebelsky che l'introduzione del presidenzialismo nel nostro paese si risolverebbe in una misura non democratica, ma oligarchica. L'investitura di un uomo solo al potere non è precisamente l'idea di una democrazia partecipativa che sta scritta nella Costituzione. Il riferimento al nostro paese risponde proprio a quella necessità di valutare ogni riforma costituzionale nel contesto in cui è destinata ad operare. Sì che ha poco senso l'obiezione che il semipresidenzialismo, ad esempio, è adottato in un paese sicuramente democratico come la Francia. Questa obiezione, anzi, obbliga a riflettere sul fatto che la compatibilità di quel sistema con la democrazia è strettamente legata a un dato istituzionale: l'assenza in Francia di gravi fattori distorsivi, come il conflitto di interessi o il controllo di una parte rilevantissima del sistema dei media. E a un dato politico, il rifiuto di usare il partito di Le Pen come stampella di uno dei due schieramenti in campo, mentre in Italia pure la destra estrema è stata arruolata sotto le bandiere di una coalizione pur di vincere. Più sostanziale, tuttavia, è la contraddizione con il modello della democrazia partecipativa. Proprio nel momento in cui la necessità di questo modello si manifesta prepotentemente per le richieste dei cittadini e il mutamento continuo dello scenario tecnologico finisce con l'apparire una pulsione suicida allontanarsi da esso, con evidenti effetti di delegittimazione ulteriore delle istituzioni e di conflitti che tutto ciò comporterebbe. Una revisione condotta secondo la logica costituzionale, e non contro di essa, esige proprio la valorizzazione di tutti gli strumenti della democrazia partecipativa già presenti nella Costituzione, tirando un filo che va dai referendum alle petizioni, alle proposte di legge di iniziativa popolare. Le proposte già ci sono, per quelle sull'iniziativa legislativa popolare basta una modifica dei regolamenti parlamentari, e questo aprirebbe canali di comunicazione con i cittadini dai quali la stessa democrazia rappresentativa si gioverebbe grandemente. Altrettanto chiare sono le proposte sulla riduzione del numero dei parlamentari, sul superamento del bicameralismo paritario, su forme ragionevoli di rafforzamento della stabilità del governo attraverso strumenti come la sfiducia costruttiva. Si tratta di proposte largamente condivise, che potrebbero essere rapidamente approvate con benefici per l'efficienza del sistema, senza curvature autoritarie. e che potrebbero essere affidate a singoli provvedimenti di riforma, senza ricorrere ad un unico pacchetto di riforme più farraginoso per l'approvazione e che distorcerebbe il referendum popolare al quale la riforma dovrà essere sottoposta, che esige quesiti chiari e omogenei. Vi è dunque un'altra linea di riforma istituzionale sulla quale varrà la pena di insistere e già raccoglie un consenso vastissimo tra i cittadini, alla quale bisognerà offrire la possibilità di manifestarsi pienamente. Solo così potrà consolidarsi quella cultura costituzionale che oggi manca, ma che è assolutamente indispensabile, capace di adeguare la Costituzione, ma soprattutto di rispettarla, come ha sottolineato opportunamente Ezio Mauro. 7 giugno 2013. Perché cambiare la Costituzione? Perché avviarsi in gran fretta verso la riforma costituzionale? Perché non sono più le leggi a uniformarsi alla Costituzione, ma è questa a doversi piegare ai dettati neoliberisti? E l'ossessione governabilità guida la nuova legge elettorale. Dietro le larghe intese, il ridisegno costituzionale calpesta la democrazia. Di Rossana Rossanda, da Sbilanciamoci, Info. Credo che nessuna delle democrazie europee abbia furia di cambiare la propria costituzione come l'Italia. Uno apre il giornale e trova un giorno sì e un giorno no l'annuncio di modifiche urgenti. Sabato scorso il Presidente della Repubblica ci ha informato che vigilerà sui tempi dei cambiamenti, che auspica molto rapidi. Anche se in un sistema come il nostro, a dire il vero, il suo non sarebbe vigilare sui tempi dei cambiamenti, ma sulla fedeltà e permanenza della legge fondamentale sulla quale è stata incardinata la nostra Repubblica. È dunque da discutere, prima di ogni altra cosa, se i cambiamenti siano necessari oppure, al contrario, rappresentino un vulnus all'immagine fondamentale che ci siamo dati dopo il fascismo. Che cosa sarebbe cambiato nella nostra società al punto da dover mutare i principi stabiliti nel 1948? In verità, come si vede facilmente, è cambiato soprattutto il punto di vista dominante sulla struttura sociale, come se il trionfo del neoliberismo su un impianto che era, come dovunque in Europa, piuttosto che keynesiano, comportasse non l'adeguamento delle leggi normali ai principi costituzionali come dovrebbe essere, ma il contrario. È un problema, anzi diciamolo una malattia, che dovrebbe farci riflettere. Di fatto, la prima parte della Costituzione del 1948, mancando per lo più di una regolamentazione legislativa, resta puramente optativa. Che l'Italia sia una repubblica fondata sul lavoro non è che un auspicio, come il diritto di ciascuno ad avere un impiego o una casa. La Prima Repubblica ha vissuto al proprio interno lo scontro fra chi voleva rendere effettivi questi principi e chi vi si opponeva. Sono rimasti in gran parte irrealizzati. La Seconda o Terza Repubblica, dipende dai punti di vista, si dà da fare sia a destra sia a sinistra per modificare la seconda parte della Costituzione, cioè l'assetto istituzionale italiano. Già lo ha fatto sul capitolo un governo di centrosinistra e adesso quello delle larghe intese sembra tutto tentato niente meno che dal presidenzialismo, preferibilmente alla francese, perché sembra meno rigido in quanto obbliga il presidente eletto a suffragio universale ad avere però l'accordo del Parlamento anche se eletto da una maggioranza diversa. In verità quella francese, ideata da De Grulle, è un monarchia sotto veste repubblicana, abbastanza laica, ma nella quale onori e oneri del presidente sono evidentissimi. Probabilmente De Gaulle li ha voluti per fare la pace in Algeria senza dover passare dalle camere, come Mitterrand ha abolito la pena di morte. Ma ne è conseguita, e permane, una diminuzione clamorosa del ruolo del Parlamento. Se l'Italia deve seguire questa strada, mi sembra elementare che si debba discuterne, almeno quanto ne discussero i padri costituenti. Non sarebbe decente che le larghe intese fra due o tre grossi partiti decidessero tutto? Per conto mio, da semplice cittadina che viene da lontano, penso che la discussione vada aperta subito e sono lontana dal credere che il presidenzialismo sia una buona soluzione a problemi e scogli tutti politici e niente affatto istituzionali. È persino stupefacente che oggi molti movimenti e tutti i partiti, non solo i 5 Stelle, domandino il massimo del riavvicinamento della politica ai cittadini e il massimo del potere nelle mani di uno solo, come sarebbe il presidente. È il paradosso dell'odierna confusione che regna. E si deve al fatto che i partiti, considerati dalla Costituzione canali necessari della rappresentatività, sono diventati all'opposto il collo di bottiglia attraverso il quale è costretta la rappresentanza, con i relativi difetti e quando non l'illegalità. Contro se stessi, i partiti non hanno finora accettato di darsi degli statuti e delle regole che ne garantiscano realmente la trasparenza, ma potrebbero darseli. Questo vale anche per il finanziamento che potrebbe essere non solo ridotto, ma soprattutto tale da garantire al sistema partitico di rinnovarsi, invece che, come ora, riprodurre soltanto i più forti. Come può presentarsi oggi un partito nuovo? Sono le elezioni che ne confermano o smentiscono la legittimità e il ruolo. Tutta la questione del voto utile si impalluda qui. Se in partenza ad ogni elezione i diversi partiti sono in una diversa posizione di forza e di mezzi, è evidente che ogni competizione viene falsata. Nessuna gara sportiva accetterebbe un sistema analogo. Per cui abbiamo pochi grandi partiti difficilissimi da intaccare e piccole formazioni che non riescono ad affermarsi, oppure variante che preoccupa gli uni e gli altri, spinte populiste del tutto aliene da qualsiasi regola, generalmente nelle mani di un paio di capi più o meno carismatici, schiamazzanti e incontrollati. La difficoltà di darsi una legge elettorale che non sia l'attuale capolavoro di Calderoli viene da questa situazione preliminare. È sorprendente come la si accetti quasi fosse una necessità e non una violazione di quel principio costituzionale per il quale ogni cittadino è uguale nel voto e dovrebbe quindi essere uguale nel diritto a farsi rappresentare. Da un bel po' di anni, sia a destra sia a sinistra, questo principio è stato abbattuto dalla priorità data al concetto di governabilità. In parole povere, esso significa passar oltre alla rappresentanza integrale per assicurare artificialmente, attraverso sbarramenti o premi, a una minoranza espressa dal voto una maggioranza di seggi nelle istituzioni legislative. Che non si riesca, perché da quasi nessuna parte lo si vuole, neppure a ridurre il premio di maggioranza attuale, che sposta del tutto la rappresentanza, appare addirittura sorprendente. Di che democrazia stiamo parlando? L'Italia è realmente una democrazia parlamentare o una oligarchia formata dai vertici di alcuni grandi partiti che dominano le istituzioni? Una come me pensa che i partiti siano necessari per raggruppare e ordinare le diverse idee di società e le misure legislative che ne conseguono, ma non sono affatto la democrazia in sé. Questo è il problema principale di oggi e implica che ci si confronti di nuovo su cosa intendiamo per democrazia nel 2013. Il documento di Fabrizio Barca, che nessuno in Parlamento discute, affronta in modo interessante il passaggio che sembra obbligato fra democrazia rappresentativa e formazione dello Stato. Passaggio che sarebbe eliminato se si riconoscesse la differenza radicale fra ruolo dei partiti e ruolo, anzi natura, dello Stato. Fin qui il cambiare o mantenere la Costituzione sembra un tema che riguarda gli assetti istituzionali, che pure sono essenziali, ma non si tratta solo di questi. L'intera struttura dei diritti sociali ne dipende, giacché è evidente che quel che chiamiamo un po' approssimativamente il welfare si esprime in modo diverso secondo le diverse ideologie, cioè la coscienza di sé e la proposta di assetto istituzionale e di società che avanzano le diverse parti politiche e sociali. L'ideologia capitalista tende a ridurre il welfare, cioè i diritti vitali dei cittadini rispetto non soltanto allo Stato ma ai poteri economici. La sinistra più o meno socialisteggiante tende, anzi per la verità tendeva, ad allargarli, l'ideologia liberale a restringerli. Ne deriva un'idea diversa, per non dire antagonista, delle principali regole economiche. La destra vuole ridurre al minimo la fiscalità, intesa come presenza di uno Stato regolatore con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze. La sinistra tende ad ampliarla in senso progressivo, con l'eccezione dell'ipotesi comunista, che anch'essa sarebbe in linea di principio antistatalista, ma in concreto non è mai riuscita ad esserlo, cioè ad esprimere un sistema di regole che non siano lo Stato. Lo stesso ragionamento vale per la politica economica. La destra la vuole lasciare interamente alla mano invisibile del mercato, la sinistra la vorrebbe, la voleva, capace di raddrizzarne le disuguaglianze in nome di un primato dell'equità sociale. Quanto questo concetto sia vago è un altro discorso. Inutile dire che le altre politiche sociali ne conseguono. Predicare che fra di esse debbano prevalere le larghe intese significa presumere l'esistenza di un interesse comune che in realtà non esiste e, nella migliore delle ipotesi, lasciare le cose come sono, cioè, in Italia, a una vasta predominanza degli interessi costituiti del capitale, oggi dominato dalla finanza. Interessi che ormai è chiaro non significano neppure garanzia di una crescita produttiva, magari crudele, ma sicura. Ecco come agli occhi di una semplice cittadina si presenta il tema delle riforme istituzionali e in esse del presidenzialismo. Vale la pena, anzi è urgente, discuterne nel modo più chiaro e più a fondo. Può darsi infatti che le stesse premesse da cui la sottoscritta cittadina parte siano da discutere, ma allora bisogna farlo nel modo più esplicito.